Astronauticast, stagione 8, episodio 25. Ben ritrovati amici ascoltatori di Astronauticast, siete contenti? Sono di nuovo qui il vostro regista olografico di emergenza Marco Zambianchi, che questa sera supplisce per il nostro buon Michael che se la spassa in viaggio e ci ha lasciato soli in questa valle di lacrime, ma fortunatamente a piangere con me stasera abbiamo, piangiamo naturalmente per la scarsa qualità che Google pare volerci offrire stasera, non c'è stato verso di attivare lo studio mode e offrirvi un'esperienza audio degna di questo nome, ma vedremo i miracoli che riusciremo a fare in post produzione, non lo so. Dicevo che stasera con me a piagnucolare sulle mancanze tecniche abbiamo la solita combriccola con il nostro Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Oggi è il 23 aprile 2015 e se avete commenti o domande su quello che diciamo utilizzate pure l'hashtag Astronauticast su Google Plus o su Twitter, oppure anche la nostra chat sul sito live.astronauticast.com.
Esatto Paolo, non pensare che me ne fossi dimenticato, è solo che nonostante numerosissime prove che faccio davanti allo specchio non mi riesce mai di dire data, ora e numero dell'episodio con l'autorevolezza che non posso far altro che riconoscerti.
Sei in buona compagnia, perché dimentico anch'io.
Vuoi dare qualche riferimento tu? Perché non sono allenato come Michael e non voglio però dimenticarmi di mandare ai nostri ascoltatori anche qualche indirizzo in più dove trovare qualche informazione o dare modo ai nostri ascoltatori di seguirti.
Beh, io sono attivo soprattutto su Google Plus, quindi basta cercare il mio nome Paolo Amoroso su Google Plus.
Allora, passiamo a quello che mi sembra più arrabbiato di tutti, da modo del nostro Riccardo Rossi, proprio arrabbiato stasera per la qualità della registrazione o per qualcos'altro?
Sì, sono inviperito anche perché la puntata scorsa abbiamo lamentele perché non si capiva una mazza e avete ragione, non è che possiamo star qua stasera, siamo in qualità telefonica, quindi sì, vabbè. Faremo così, tra l'altra parte non stiamo pagando niente per fare questa cosa, quindi non è che ci possiamo lamentare più di tanto. Buon ascolto di puntata e insomma continuate a seguirci nonostante tutto, ecco.
Sono sicuro che ci perdoneranno questa piccola mancanza tecnica, anche perché purtroppo dobbiamo ammettere che nonostante il nostro impegno non avremmo i mezzi di mettere in piedi una regia multi ospite di questo calibro e quindi sicuramente ci siamo stati abituati bene per molto tempo, stasera un po' zoppichiamo. Riccardo, vuoi dare anche tu qualche riferimento?
Sì, certamente, mi trovate sull'account Twitter chiocciolina Space Humor per quanto riguarda i miei fotomontaggi umoristici che però ultimamente sto un po' abbandonando, ma semplicemente perché insomma mi sto focalizzando sui timelapse e la quantità di fotografie che arrivano dalla ISS è sempre costante, quindi quando ho un ritaglio di tempo ho dovuto fare una scelta, adesso ho il pallino dei timelapse e lo trovate lì. Oppure c'è il mio account Twitter normale che è chiocciolina Ricky Unreal che invece trovate poi chiaramente tutti i retweet dei vari timelapse e fotografie che proponiamo d'altra parte anche poi sul canale YouTube di Astronauticast, quindi se già seguite Astronauticast o seguite in qualche maniera la nostra galassia di account sui social network è semplicemente un account ridondante, però almeno se volete farvi qualche domanda, visto che comunque Twitter è un po' il social che personalmente prediligo, potete tranquillamente contattarmi lì.
Ottimo e abbondante Riccardo, e passiamo al nostro Luigi Morielli da Ovest Ticino, vero? È così che ti introduce solitamente Michael.
Sì, Michael mi dice sempre da Ovest Ticino, da Carmagnola, un saluto a tutti da Luigi Morielli.
Stasera in modalità ETA Beta con il microfono della tua cuffia rivoltato verso l'alto, peccato per chi ci ascolta in podcast e non può vedere Luigi in modalità ETA Beta. Dacci anche tu Luigi qualche riferimento per chi vuole approfondire i tuoi contenuti.
Sì, è astrogation.it oppure su Celum, la rivista, c'è il mio contributo tutti i mesi sull'astronautica. poi ovviamente nella galassia di ISA e anche per quanto riguarda il podcast, ogni tanto riesco a esserci, sono un po' di puntate che non c'ero.
Abbiamo anche un ospite questa sera con noi che sarà poi intervistato più avanti nelle rubriche del podcast, ma mi sembra giusto introdurlo da subito e anzi invitarlo anche a far parte attiva della nostra discussione, il nostro Gian Pietro Ferrario.
Ciao a tutti, anche questa sera vengo a importunarvi come faccio ogni tanto, grazie dell'invito.
Ci mancherebbe altro, è un piacere averti con noi e si sa, i nostri ascoltatori più fedeli si ricorderanno che Gian Pietro è la voce di Aris all'interno dei progetti che seguiamo per la divulgazione spaziale e quindi sicuramente la sua intervista insieme a Riccardo, che questa volta mette lo zampino anche lì, verterà proprio su questo argomento. E in fondo ci sono anch'io che forse ho fatto l'errore più fondamentale, che è quello di non presentarmi. Io sono Marco Zambianchi, regista olografico di Emergenza, che vi parla dagli studi di backup di Darmstadt, la Wissenschaftsstadt, la città della scienza nell'Asia in Germania. Benissimo, abbiamo fatto una ricca parte di presentazioni, ma così abbiamo un po' rotto il ghiaccio e stemperato la attenzione per i piccoli glitch tecnici che hanno contraddistinto l'inizio di episodio e colgo anche l'occasione per darvi subito un annuncio che spero sarà gradito da molti, in tanti ce l'avevano chiesto, possiamo confermare che seguiremo come podcast il landing di Samantha, il ritorno a casa di Samantha Cristoforetti il prossimo 14 maggio, anche se al momento non riusciamo a darvi un'ora precisa perché non è stata ufficialmente comunicata, ma faremo di tutto, un po' come è stato per la sua partenza, per coprire l'evento almeno nei momenti cruciali a qualunque ora del giorno o della notte dovesse capitare. Quindi state assolutamente sintonizzati perché è nostro piacere e dovere cercare di concludere in bellezza questa copertura della missione futura di Samantha che abbiamo cercato di fare al meglio delle nostre possibilità. Ho dimenticato qualcosa, ragazzi, su questo argomento?
No, hai detto tutto quello che c'era da dire, se c'è solo da ricordare che appena avremo notizie precise, soprattutto sugli orari, le potrete trovare sui soliti nostri canali.
Intanto Riccardo mi ha fatto capire con grazia che avevo dimenticato, non grazie a sua moglie, ma con grazia e cortesia che avevo dimenticato l'inquadratura fissa sulla sua telecamera. Ho colto il messaggio, vedi come sono un ragazzo molto intuitivo, dopo soli 25 minuti che agitavi la telecamera sbattendola contro il muro, e possiamo sicuramente a questo punto dare inizio alle nostre rubriche, la prima delle quali è la tradizionale lettura delle news che ci arrivano, ricordo a tutti, in anteprima dai nostro team di articolisti che si adopera su astronautinews.it. Parlavamo di Samantha, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, agenzia che si sta anche dando da fare per un'interessantissima nuova missione che si affaccia all'orizzonte e di cui sicuramente Paolo può raccontarci qualunque dettaglio.
Europa è una delle lune galileiane di Giove, è uno dei mondi più interessanti del sistema solare esterno perché si stanno accumulando sempre più indizi non solo che, come si sospettava, Europa abbia degli oceani sotterranei sotto la crosta di ghiaccio, ma che abbia anche dei geyser, cioè delle emissioni, dei getti di vapore acqueo. E con tutta questa acqua in forma di ghiaccio e in forma di vapore potete capire l'interesse anche biologico per lo studio dell'origine, dell'eventuale presenza della vita, dell'esplorazione di questo mondo. Mondo talmente interessante che le principali agenzie spaziali occidentali, quindi la NASA e l'ESA, avevano cominciato a studiare la possibilità di inviare una missione congiunta in orbita intorno a Europa per studiarlo, in particolare questi fenomeni scoperti recentemente. Questo accordo, però, questa possibilità di fare una missione comune era stata abbandonata nel 2011. In particolare, la NASA e l'ESA avevano iniziato a verificare la possibilità di fare una missione congiunta chiamata all'epoca Europa Jupiter System Mission, in sigla EJSM o chiamata anche la PLUS, e nel 2011 la NASA si era tirata indietro perché riteneva troppo costosa questa missione. L'ESA decise allora di continuare autonomamente lo sviluppo di una missione per Europa, trasformandola, facendo confluire questi studi in un'altra missione con un obiettivo più generale, cioè quello di esplorare le lune ghiacciate galileiane di Giove, in particolare oltre Europa anche Ganimede e Callisto, con una missione chiamata in sigla JUICE, che sta per Jupiter Icy Moon Explorer, che è stata finanziata dall'ESA nell'ambito del programma Cosmic Vision, cioè un programma a lungo termine di esplorazione dello spazio, come missione L1, cioè la prima missione ad alto costo, diciamo, di quelle grosse, di quelle importanti, del programma Cosmic Vision. Era stata finanziata nel 2012, con un lancio previsto per il 2022. Ma nemmeno la NASA aveva smesso di pensare a una missione verso Europa. Infatti il JPL, il Jet Propulsion Laboratory della NASA, aveva studiato la possibilità di fare una missione meno costosa, che ha battezzato Europa Clipper. La notizia importante di questi giorni è che la Casa Bianca ha dato l'approvazione preliminare di questa missione, cioè ha deciso di inserirla nella proposta di budget per il 2016 della NASA, e quindi verificare la possibilità di finanziare lo studio e la pianificazione iniziale di questa missione chiamata Europa Clipper, una missione che prevede un orbiter, cioè un veicolo in orbita intorno a Europa, per studiarne con dei sorvoli a bassa quota, dei flyby a bassa quota, non soltanto la crosta e la superficie, quindi il ghiaccio, ma anche la possibilità di studiare da vicino questi geyser, queste emissioni di vapore acqueo. Visto che si tratta di una fase ancora preliminare di questa missione Europa Clipper, la NASA ha deciso di valutare ancora la possibilità di una collaborazione con l'ESA, proponendo all'ESA una collaborazione sullo stile della precedente missione Cassini-Huygens verso Saturno, in cui la NASA fornì l'orbiter, cioè la navicella ancora in orbita intorno a Saturno, e l'ESA fornì una missione secondaria, cioè un lander chiamato Huygens, una capsula che poi è atterrata sulla superficie della luna principale di Saturno, che è Titano. L'ESA sta valutando questa possibilità, e in attesa che venga inserito nel budget della NASA del 2016 questa missione, l'ESA sta cercando di capire se è possibile finanziare questa missione secondaria nell'ambito della classe M, sempre del programma Cosmic Vision, cioè quelle missioni che hanno un costo dell'ordine dei 500 milioni di euro. Questa missione secondaria potrebbe essere o un lander o un penetratore, cioè una capsula in grado di atterrare, di effettuare un atterraggio morbido, oppure un atterraggio semidistruttivo sulla crosta in modo da penetrarla e raccogliere dei dati poi da trasmettere all'orbiter della NASA, oppure ancora un'altra possibilità è quella di fare un altro orbiter più piccolo che possa avvicinarsi molto alla superficie e studiare quindi più da vicino questi geyser, queste emissioni di vapore. Dicevamo che l'ESA sta cercando di capire se è possibile finanziare questo lander, questo veicolo secondario, nell'ambito di una missione di classe M. In questo ambito ci sono 5 opportunità di volo, di cui 3 già stanziate. Si tratta della missione M1 chiamata Solar Orbiter, cioè una missione per lo studio del Sole, il cui lancio è previsto per il 2017. Poi c'è anche la missione M2 che si chiama Euclid, che sarà invece un satellite astrofisico, una missione astrofisica per lo studio della materia e dell'energia oscura, e poi anche la missione Plato M3 per la ricerca di esopianeti. Euclid dovrebbe essere lanciata nel 2020 e Plato invece è previsto un lancio per il 2024. La missione M4 sarà stabilita, sarà decisa a giugno del 2015 in base a proposte arrivate all'ESA entro il gennaio del 2015, e se verrà approvata anche la parte dell'ESA, questa diventerà, questo veicolo secondario diventerà la missione M5 del programma Cosmic Vision per questa classe di missioni con costi dell'ordine di 500 milioni di euro. E se quindi avrà un seguito questa proposta congiunta di collaborazione della NASA e dell'ESA, la missione finale, chiamata quindi Europa Clipper, dovrebbe essere lanciata intorno alla metà degli anni 20, quindi intorno al 2025. Vedremo se come si evolverà questa situazione, quindi se ci sarà la possibilità di portare avanti questa missione congiunta sullo stile della Cassini-Huygens, che ha avuto così tanto successo, e per ora non ci sono altri aggiornamenti.
Certo è che queste lune dei pianeti esterni del Sistema Solare che nascondono oceani al di sotto della loro spessa coltre di ghiaccio è veramente qualcosa di molto affascinante, almeno per me. Io non vedo l'ora di vedere una missione seriamente dedicata ad Europa e sono contento che probabilmente ci sarà lo spazio per collaborare ancora e mandar su uno di questi bei satellitoni con il budget giusto per fare grandi cose, come tra l'altro la Cassini-Huygens, che giustamente Paolo nominavi tu, continua a fare. Voglio prendere lo spunto per invitare i nostri ascoltatori, se non lo hanno già fatto, ad andare a visitare il sito cyclops.org, cyclops.org, dove però la I è una Y, e lì potete scaricare tutti i giorni fotografie straordinarie che nulla hanno ad invidiare ai migliori illustratori di film di fantascienza, e questo ci conferma ancora una volta che molto molto spesso, se non sempre, la realtà è molto più stupefacente della più ardita fantasia umana. È veramente bellissimo. Chiaramente non è solo quello, lo scopo non è solo quello di raccogliere belle immagini, c'è molta scienza dietro, ma comunque sicuramente c'è tanto per appagare l'occhio.
Tra l'altro dalla chat parlavi giustamente di lune, di pianeta e di pianeti esterni, chiaramente. Un'altra missione molto interessante, ad esempio gettonata, sarebbe un viaggio su Titano, che è una luna altrettanto affascinante per quanto riguarda la sua morfologia, però e quindi c'era giusto la domanda, ma se preferireste una missione su Europa o su Titano? Insomma, affascinanti tutti e due i mondi, e spero di campare abbastanza per vedere qualche immagine più avvicinata di questi due oggetti.
Beh, sicuramente c'è da dire che su Titano quantomeno un assaggio l'abbiamo dato, proprio come europei, andando a infilarci Huygens, che ci ha restituito qualcosa, ma come sempre pensavamo di soddisfare il nostro appetito, invece credo possiamo condividere tutti l'idea che ha stimolato ancora più fame di conoscenza, perché per una serie di circostanze ci aspettavamo di atterrare in un lago di metano, in realtà siamo atterrati in una sorta di permafrost, e quindi ma ci sarà, non ci sarà, come funziona il sistema di circolazione del metano sulla superficie di Titano? Insomma, è molto interessante, ma credo dovremo aspettare ancora qualche anno prima di vedere una nuova missione su questa luna di Saturno. Tra l'altro ricordo che Huygens è stato piggyback di Cassini. Invece farei, a proposito di Cassini, un salto dall'altra parte dell'oceano, raggiungendo casa Stati Uniti. Perché? Perché la concorrenza, o meglio le innovazioni, lo spirito imprenditoriale di Elon Musk con la sua SpaceX stanno dando quella sferzata al sistema delle industrie aerospaziale americano, che secondo me è una grande notizia, un'ottima notizia per tutti quanti, e in particolare c'è stata negli scorsi giorni la mossa di un grande consorzio che è nato dall'unione di Lockheed Martin e Boeing, che erano sostanzialmente due ditte concorrenti, lo sono state per moltissimo tempo nel mercato dei lanciatori, che a causa della sua contrazione, ma poi anche della loro collaborazione di fatto nata durante l'epoca dello shuttle, hanno formato la ULA, la United Launch Alliance, che dicevo proprio negli scorsi giorni ha annunciato il piano di sviluppo del suo nuovo lanciatore, chiamato Vulcan, con ben poca fantasia. Su questo credo potremo essere d'accordo abbastanza tutti, perché anche sul forum ci sono state un po' di vabbè, ma insomma Vulcan, anche il razzo dell'Ariane 5 si chiama Vulcan, bla bla bla, insomma non hanno brillato per fantasia. Ma per quanto riguarda invece il design, ci sono molte cose interessanti su questo nuovo lanciatore. Innanzitutto l'approccio a tre fasi. per evitare di rimandare all'infinito il dispiegamento delle novità che verranno portate avanti da questo programma, sostanzialmente la ULA ha annunciato lo sviluppo di Vulkan in tre fasi principali, in tre step. La prima fase è la produzione del primo stadio con il propulsore BE4 a metano che dovrebbe essere fornito da Blue Origin oppure dall'AR1 di Aerojet Rocketdyne. Ora, si portano avanti, vedete anche in questo caso, due progetti in qualche modo concorrenti in una mentalità di backup per non rimanere legati a un solo design di motore che in caso di fallimento causerebbe lo slittamento in avanti del tempo, magari di un tempo considerevole, dello sviluppo del primo stadio. Ed è per questo che tra le altre cose ULA avvierà due processi di certificazione del razzo con la United States Air Force. In pratica si cercherà di certificare con l'aviazione degli Stati Uniti entrambi i design con entrambi i motori in modo da coprire ogni eventualità e poter accedere al più presto possibile al mercato delle forniture militari. La decisione finale su quale motore sarà adottato verrà presa entro il 2016. Il secondo stadio del Vulcan, invece, il cui debutto è previsto intorno al 2019, sarà costituito inizialmente dallo stadio superiore Centaur, che è sostanzialmente già adottato sulla Atlas V, e tra l'altro che è destinato a essere sostituito proprio dal Vulcan. Tra l'altro utilizzerà il medesimo fairing attualmente in uso sull'Atlas V, anche se il diametro della protezione aerodinamica potrebbe essere portato ai 5 metri. È prevista peraltro la possibilità di aggiungere al primo stadio fino a 6 boosters a propellente solido, arrivando così a un potenziale superiore a quello di Atlas V, ma non ancora a livello del Delta IV Heavy, che è l'altro grosso razzo, l'abbiamo visto all'opera con il volo di inaugurale delle missioni Orion. È molto verosimile che anche i booster siano forniti o da Orbital ATK, è un po' il gigante del settore, o da Aerojet Rocketdyne. La fase 2, invece, vedrà l'introduzione del nuovo secondo stadio, denominato ACES, che sta per Advanced Cryogenic Evolved Stage. Mentre leggevo questo articolo a firma di Paolo Actis, in realtà lui non lo ha impostato in questo modo, ma questa mi sembra la cosa più innovativa, perché sentite un po' che cosa dovrebbe essere in grado di fare questo nuovo secondo stadio, secondo i progettisti. È in grado di restare nello spazio anche per diverse settimane e darà un incremento fondamentale per le prestazioni del razzo Vulcan, con un serbatoio stabilizzato a pressione e da 1 fino a 4 motori criogenici in base al profilo di missione. In questo caso i motori candidati sono una nuova versione dell'RL10 di Aerojet Rocketdyne, che è già in uso sull'Atlas V e sul Delta IV, oppure il BE3 di Blue Origin, oppure ancora un motore sviluppato in cooperazione con la X-Core Aerospace. ACES dovrà fornire accensioni quasi illimitate nell'arco di molte settimane. Lo stadio a ossigeno e idrogeno liquidi riciclerà il carburante che andrebbe in ebollizione e lo userà per il controllo dell'assetto e per la produzione dell'energia elettrica, e in questo modo si eliminerebbe la necessità di portare a bordo sia idrazina che elio liquido. Questa possibilità di restare a lungo in orbita con accensioni multiple dovrebbe creare, secondo la ULA, un nuovo tipo di missione chiamato lanci distribuiti, che in pratica è basato sul rendezvous orbitale di molteplici stadi ACES con diversi carichi paganti. E questa è la novità che mi sembra davvero particolare. Quando il nuovo ACES sostituirà il Centaur come secondo stadio del Vulcan, il vettore avrà una capacità di carico del 30% superiore a quella del Delta IV Heavy, quindi questo è un fattore chiave anche per il carico utile che potenzialmente può essere trasportato in orbita. La terza e ultima fase dello sviluppo di Vulcan è quella che il nostro Paolo Actis ritiene la più fantasiosa. Lo scopo è quello di recuperare i motori del primo stadio, e per fare questo saranno letteralmente sganciati dal serbatoio dopo il loro spegnimento, rientreranno in atmosfera protetti da un particolare scudo termico gonfiabile che rallenterà anche la velocità di discesa, saranno poi espulsi dei paracadute direzionali per ridurre ulteriormente la velocità e consentire a un elicottero di trasporto di agganciarli a mezz'aria. Può sembrare veramente una cosa particolare, ma il motivo per cui mi sono permesso di dire che secondo me era Access il fattore più innovativo è che questo tipo di recupero, la raccolta mezz'aria di un carico che rientra in qualche modo dall'orbita o da una missione spaziale, è già stato sperimentato a partire dagli anni 60, quando gli americani, utilizzando degli aeroplani e un particolare design, una sorta di due grossi baffi che sporgevano dal retro dell'aereo, erano in grado di volare vicino alle pellicole sganciate dai satelliti spia Corona, che non erano in grado di salvare e di trasmettere in modo digitale le informazioni, ma letteralmente stampavano le fotografie su una pellicola Kodak particolare, e tutto l'intero alloggiamento della pellicola veniva sganciato e rientrava in atmosfera con uno scudo termico. Ecco, erano in grado questi aerei di raccogliere al volo, di intercettare le corde del paracadute e di fatto di recuperare con successo, con un alto ratio di successo, questi carichi. E chiaramente i pesi in gioco sono diversi, ma la tecnologia, la possibilità di compiere missioni di questo tipo è già stata sperimentata e funziona bene. Quindi mi sembra molto, molto credibile come scenario. Il riutilizzo dei motori consentirà, secondo ULA, un risparmio di oltre il 60% sul costo di ogni razzo e i recuperi dovrebbero iniziare entro il 2024. Questa tecnologia è denominata SMART, anche qui non moltissima fantasia, che sta per Sensible Modular Autonomous Return Technology. E sempre su astronautinews.it vi invito a dare un'occhiata all'articolo di Paolo, perché a corredo di quello che abbiamo commentato adesso in audio ci sono moltissime slide preparate da ULA che presentano tutte queste fasi, tutte queste step di cui abbiamo discusso insieme. Non so cosa ne pensate voi, ma secondo me è veramente interessante vedere come un operatore come SpaceX ha l'indubbio merito di avere smosso un mercato abbastanza statico, spingendo un monopolio di fatto come quello di ULA, che ha visto l'unione dei due principali concorrenti fino a qualche anno fa, di fatto fare la politica dei prezzi fin quando SpaceX non è entrata nel campo, ed è questo il fattore che a livello economico e politico mi piace di più. L'idea che ci sia un terzo incomodo che spinge gli ingegneri di nuovo sul tavolo da disegno e li fa abbandonare il design magari costoso ma redditizio e cercare di sperimentare qualcosa prima di venire superati da un'azienda che comunque dimostra di essere molto affidabile con la sua tecnologia, anche se abbiamo visto che la tecnologia del rientro ancora non funziona molto bene. Insomma, è un mercato che si è fatto interessante, uno scenario interessante. Cosa ne pensate voi, ragazzi?
Beh, questa è una...
Tu in effetti... Scusa Paolo.
Vai pure Luigi.
No, solo dire che appunto hai detto praticamente tutto tu, perché effettivamente è l'inizio di una concorrenza che speriamo che ci porti avanti, ci porti a dei risultati che possano abbattere effettivamente i costi e quindi vedere un aumento delle missioni, e che questi abbattimenti di costi vengano anche utilizzati da NASA e dagli altri.
Assolutamente, tra l'altro il fattore costo è sempre molto importante in un periodo di, diciamo così, di lenta ripresa economica dopo una delle più gravi crisi degli ultimi anni. I politici guardano con interesse a qualunque opportunità di ridurre i costi senza ridurre il risultato scientifico conseguito. Lo vediamo nel nostro piccolo in ESA, dove il bilancio non è tanto tagliato ma viene mantenuto identico ormai da due cicli di approvazione, e per il semplice effetto dell'inflazione significa di fatto una perdita di budget intorno a tra il 2,5% e il 5% ogni anno. È interessante ridurre il costo di lancio, perché significa poter magari a parità di budget mettere a bordo strumenti più capaci, oppure aumentare la ridondanza delle sonde per esempio, o qualunque altra cosa. Insomma, la diminuzione del prezzo dei lanci ha solo degli aspetti positivi se è fatta in sicurezza. Bene, ci sono altre considerazioni su questa notizia, altrimenti possiamo restare in casa americana e dare la parola a Riccardo per vedere un po' cosa il nuovo lanciatore voluto dal Congresso, il tanto amato SLS da alcuni dei nostri ascoltatori, porterà in orbita nel suo lancio inaugurale.
Come spesso accade, missioni spaziali, se c'è la possibilità di effettuare quello che in gergo si chiama piggyback, se c'è la possibilità, si sfrutta alla grande. Quindi è quasi scontato che anche su SLS, il nuovo lanciatore pesante NASA, che però vedrà la luce probabilmente adesso con lo slittamento ulteriore delle date a cavallo tra il 2018-2019, stiamo parlando del volo inaugurale, essendo il vettore molto grosso, è stato abbastanza facile, se vogliamo anche così, prevedibile trovare un po' di spazio per alloggiare dei CubeSat che conosciamo già molto bene, ne abbiamo parlato più volte. Sono questi piccoli satelliti che pesano circa 15 kg l'uno, e quindi si è vista la possibilità di alloggiare alcuni di questi CubeSat in quell'adattatore che SLS avrà per collegare il primo stadio, il core stage alla capsula Orion, che ricordiamo comunque nel primo volo sarà completamente inerte, però ha bisogno di questo anello adattatore che insomma, dentro, essendo cavo, può alloggiare questi piccoli CubeSat. La cosa interessante, visto il profilo di missione di SLS anche per quanto riguarda la missione inaugurale, è che questi CubeSat potranno essere rilasciati per delle missioni oltre l'orbita bassa terrestre. Fino ad ora i CubeSat ne abbiamo visti perché, non so, vengono rilasciati, non so, da missioni di SpaceX ad esempio, oppure sono lanciati direttamente dalla stazione spaziale internazionale, però le orbite di questi oggetti chiaramente rimangono confinati sull'orbita bassa terrestre. Invece su SLS potranno essere sparati ben oltre l'orbita bassa terrestre. Per quello che stanno progettando, la prima missione di SLS potrà alloggiare 11 CubeSat. Queste 11 missioni, 3 sono già state assegnate, approvate, mentre gli altri 8 slot liberi, chiamiamoli così, sono ancora disponibili. Qui ci sarà una gara, insomma una competizione anche per valutare le missioni più interessanti che potranno avere, insomma, il privilegio di volare su SLS. Le 3 missioni che sono state approvate si chiamano: la prima Lunar Flashlight, che come dice il nome implica che il nostro CubeSat orbiterà intorno alla Luna in un'orbita polare e tramite una vela solare proverà a manovrare per mettersi, diciamo, nella giusta orbita di lavoro, e poi tramite una superficie riflettente proverà ad illuminare i crateri nella zona polare della Luna per, insomma, avere un'ulteriore conferma per quanto riguarda l'eventuale presenza di ghiaccio nei crateri che sono nelle zone della Luna in cui il Sole non viene, non sono mai illuminate dal Sole. Sono proprio le zone polari in cui i crateri possono, diciamo, creare delle zone d'ombra perenni. Un'altra missione che si chiama Bio Sentinel, il bio davanti vi fa già capire che sarà qualcosa riguardo lo studio biologico, sarà uno studio del DNA con campioni di DNA che saranno esposti alle radiazioni dello spazio profondo, e insomma si vorrà vedere, insomma, come le cellule, a questo punto, come il DNA reagirà all'esposizione dello spazio profondo. Molto meglio fare una missione di questo genere piuttosto che usare delle cavie umane, certamente. La terza missione invece si chiama NEA Scout. NEA è un acronimo che spesso lo troviamo, che sta per Near Earth Asteroid, e si tratta sempre di valutare un eventuale rendezvous con un asteroide che abbia un diametro di almeno 50 metri. Il nostro CubeSat anche in questo caso cercherà di manovrare tramite una vela solare, quindi è assolutamente interessante. Anche se state vedendo il video vi mostra esattamente quella vela in quale maniera sarà dispiegata, quindi sarà molto interessante valutare la tecnologia anche per quanto riguarda le manovre di questi piccoli oggetti. Non ci sono appunto limitazioni cioè in questo profilo di missione, quindi non c'è problema andare insomma anche più lontano dalla Terra. Il problema è che i CubeSat sono piccoli e quindi non dispongono assolutamente di antenne di diametro importante, insomma se siamo abituati a vedere tipo l'antenna di Cassini, per dirne una, insomma sono delle parabole molto molto estese. Invece i CubeSat non hanno assolutamente questa possibilità di trasmettere dati a terra, quindi dobbiamo aspettarci comunque che il flusso dei dati sarà molto molto limitato, ma non per questo insomma assolutamente non da trascurare per quanto riguarda l'analisi scientifica che invece potranno insomma fornire. E se volete sapere qualcosa di più sui CubeSat, vi consiglio di ascoltare la puntata 7x17 di Astronauticast, dove abbiamo intervistato Chantal Cappelletti, che è un ingegnere che lavora proprio su questi oggetti, e insomma ci ha raccontato qualcosa di più dei CubeSat. Quindi se volete recuperare un attimo questo vecchio episodio, ve lo consiglio, ecco.
Ottimo, molto interessante. Tra l'altro credo che nel progetto del CubeSat con la Vela sia coinvolta anche la Planetary Society, che aveva già tentato con i russi tempo fa di portare avanti quest'idea, ma poi avevano avuto dei grossi problemi e la cosa non era andata molto a buon fine. Grandi, grandi prospettive anche qui per riduzione dei costi, significa che molte più istituzioni possono provare a lanciare, specie con queste modalità piggyback che sono a basso costo perché non incidono in maniera sostanziale sul peso del lancio, del carico utile, ma che poi in realtà possono regalare grandi soddisfazioni. Invece ben altro budget è quello destinato a un'altra sonda, questa volta in casa europea, una sonda su cui ci si sta davvero dando da fare moltissimo, che rispetto alla sua corrispettiva americana, che si chiama Messenger, ha un'orbita molto ma molto più bassa, cioè molto più vicina a Mercurio, ed è per questo che ha qualche piccolo problema, qualche piccolo ritardo tra le altre cose. Parliamo di Beppi Colombo, che a quanto pare tarda un pochettino, giusto Luigi?
Sì, esattamente. Sono la bellezza di 1,7 miliardi di dollari questa missione, che è una missione molto, come dire, molto attesa, proprio per il fatto che dovrà andare a continuare a proseguire il lavoro che sta facendo Messenger con Mercurio. La notizia in questo momento è che nella Mission Critical Design Review conclusasi il 25 marzo è emerso che alcuni componenti critici sono in ritardo rispetto alla tabella di marcia, e quindi essendo necessario più tempo per completare le attività prelancio, ovviamente slitta il momento del lancio. Era previsto per la partenza di questa missione, era prevista per il luglio del 2016, e è stata spostata di 6 mesi circa, e quindi partirà il 27 gennaio del 2017. Non cambia però la data di arrivo in orbita intorno a Mercurio, che è previsto per il 1 gennaio 2024. Come abbiamo già detto in altre situazioni, andare verso Mercurio è persino più complicato che andare verso Plutone. Perché? Perché noi andiamo verso il Sole, e quindi avvicinandoci dobbiamo smaltire un sacco di velocità che andiamo ad accumulare proprio avvicinandoci alla nostra stella, perché noi cadiamo di alcune decine di milioni di chilometri verso il Sole, e quindi questa velocità deve essere in qualche modo smaltita, e il modo migliore ovviamente per smaltirla sono i gravity assist, cioè l'effetto fionda, in questo caso fatto al contrario, quindi facendo assorbire velocità ai vari pianeti. E nella rotta prevista per Beppi Colombo ci sono un passaggio ravvicinato vicino alla Terra nel luglio del 2018, 2 passaggi ravvicinati con Venere, settembre 2019 e maggio 2020, e poi passerà vicino a Mercurio per 5 volte per poter mantenere questa velocità in progressione, ed è per questo che ci vorranno tutti questi anni per arrivare. pratica il primo passaggio vicino a Mercurio sarà nel luglio del 2020, però passerà altre 4 volte prima di poter arrivare alla velocità giusta ed inserirsi nell'orbita il 1 gennaio del 2024. Cosa di rivoluzionario questa missione? Oltre, come ha accennato Marco, il fatto di avere un'orbita poi operativa più bassa, quindi poter raccogliere dei dati più, delle immagini, anche dei dati più precisi, è che non è da sola, cioè è una missione doppia. Infatti c'è la sonda europea e c'è una sonda giapponese montate sullo stesso supporto che si occuperà di trasportarle fino in orbita, nell'orbita di Mercurio. Le due sonde sono chiamate Mercury Planetary Orbiter, quella europea, e Mercury Magnetospheric Orbiter, quella giapponese. E fra l'altro quella europea, appunto, essendo più una sonda planetaria, si occuperà di fare tutte le rilevazioni ottiche, rilevazioni poi con tutti gli strumenti che ha a bordo, ovviamente della superficie e anche della parte della magnetosfera, però il grosso del lavoro del studio della parte esterna, diciamo così, del pianeta più interno del Sistema Solare, verrà fatto dalla sonda giapponese, perché avrà un'orbita che arriverà fino a... mi sono perso il dato preciso, comunque ha un'orbita decisamente molto ellittica, in modo da attraversare tutta la magnetosfera e arrivare fino a lambire leggerissima atmosfera che ha Mercurio, arriverà fino a 11.800 km da Mercurio. E quindi le due sonde faranno un lavoro complementare sostanzialmente, perché quella europea con 11 strumenti scientifici si occuperà appunto della parte più vicina del pianeta, mentre quella giapponese appunto si occuperà di tutta la parte esterna. Questo complesso di sonde è già in parte in costruzione, infatti di fatto attualmente Bepi Colombo è in Olanda a Noordwijk all'Estec, European Space Research and Technology Center, dove è già stata abbinata sul modulo propulsivo che viene chiamato MTM, che è Mercury Transfer Module, e in questo momento sta attendendo che arrivi la sonda giapponese per poter completare il montaggio di tutte e due sopra questo sistema di gruppo di viaggio, chiamiamolo così, perché l'MTM si occuperà appunto di portarle fino là con dei motori ionici che sappiamo hanno delle spinte basse, però delle spinte molto costanti che permettono di mantenere il funzionamento per tantissimo tempo. Mentre poi, una volta giunti in orbita intorno a Mercurio, ogni sonda attiverà i propri motori per potersi portare sulle proprie orbite destinate. Le due sonde sono anche come volume, come peso, sono decisamente diverse fra loro, perché c'è un rapporto di 1 a 3 o 4 di peso fra una e l'altra, e effettivamente quella giapponese è più leggera. Questo probabilmente anche perché deve poter, ha ovviamente meno strumenti a bordo, però deve poter manovrare con i motori, potersi muovere su orbite più lunghe, diciamo così, appunto, essendo su un'orbita più ellittica. E ovviamente, trattandosi di Mercurio, ricordiamoci che queste sonde dovranno sopportare gli oltre 350 gradi della radiazione solare che c'è a quella distanza dal Sole. Perché, come sappiamo tutti, Mercurio è il pianeta più vicino alla nostra stella. E fra l'altro, con tutto questo ritardo che è stato accumulato, perché questa missione è un'idea dell'Agenzia Spaziale Europea dagli anni 90, e man mano sono stati accumulati dei ritardi, appunto delle modifiche alla missione, e questo costo è, col passare del tempo, aumentato del 50% rispetto alle stime originali. E originariamente si prevedeva di lanciare la sonda con un vettore Soyuz, mentre con l'aumento degli strumenti a bordo, l'aumento della massa complessiva da lanciare, si è poi optato per l'Ariane 5, che ovviamente ha un costo decisamente maggiore. Vediamo, seguiamo questa missione, perché veramente penso che ci darà delle grosse soddisfazioni, perché il Mercurio è stato il pianeta molto poco osservato, perché ovviamente per la difficoltà per arrivarci, soprattutto per le temperature che lo caratterizzano. E fra l'altro la missione di Messenger sta per terminare, perché entro fine mese verrà fatta schiantare sulla superficie di Mercurio, quindi avremo molto tempo per studiare i dati che ha raccolto Messenger, e nel frattempo attenderemo che queste due sonde arrivino a dare man forte a questi dati e poter avere nuove informazioni.
Quindi Bepi Colombo è un po' la fabbrica del Duomo delle missioni spaziali, la sviluppo va avanti da un sacco di tempo.
Sì, in effetti sì.
E meno male che non faccio lo speaker per questa missione, altrimenti mi verrebbe distinto di urlare nel loop: Miva, lanciami componenti, quando si tratta del momento di sganciare la sonda giapponese. Ma questo è umorismo di bassissimo livello, di cui mi scuso già adesso. Così è stato un momento di ricordi dell'infanzia, ma forse era meglio che mi occupa, insomma, che me la tenessi per me, sta roba. Va bene, purtroppo è uscita, e cari amici ascoltatori, ve la siete dovuta assorbire. Andiamo un po' a vedere, questo dovrebbe chiudere la nostra parte del podcast dedicata alle notizie che ci arrivano dal sito astronautinews.it, e anzi a questo punto mi sembra assolutamente doveroso, come sempre, aprire l'angolo dei nostri ringraziamenti e della cosiddetta questua, proprio ringraziando gli articolisti che, come amo ricordare sempre, sono coloro che preparano con pazienza gli adattamenti degli articoli che vengono reperiti su varie fonti nel web, principalmente le agenzie spaziali, ma anche qualche sito gestito da giornalisti, e che si danno da fare per una traduzione, per un arricchimento sostanziale e l'illustrazione con le varie immagini. Ed è solo grazie a loro che siamo qui noi a blaterare battute di bassissimo livello a questi microfoni. Come possiamo dare un grazie a questi articolisti? Come li possiamo stimolare a continuare questa attività che, ricordo, è completamente volontaria? Beh, intanto come associazione ISA chiediamo il vostro contributo attraverso l'associazione. Associatevi a ISA, diventate soci del nostro sodalizio e quindi contribuite direttamente a sostenere astronautinews.it, così come tutte le nostre attività sociali. Ne abbiamo moltissime, forumastronautico.it, che se volete è proprio il sito da cui tutto ha avuto inizio. Abbiamo organizzato vari Astronauticon, produciamo il podcast che adesso state ascoltando. Paolo in particolare cura anche l'edizione italiana del diario di Samantha Cristoforetti, che trovate sempre su astronautinews.it, e i nostri ascoltatori ormai sapranno, questa è un'altra cosa che io amo sottolineare, non c'è l'ombra di una pubblicità, di un banner, di un advertisement nei nostri siti, e non è una dimenticanza, ma è una scelta, quella di vivere solo delle donazioni che i nostri ascoltatori e i nostri lettori ci mandano, perché ci sembra giusto essere liberi al massimo da qualsiasi condizionamento, e soprattutto poter condividere per il piacere di farlo. Naturalmente ci sono tra i nostri ascoltatori persone che non possono, o magari non gradiscono l'idea di inviarci denaro o di associarci o di associarsi. È poco male, perché c'è anche un'altra risorsa, sicuramente quella dei commenti. Potete accedere ai nostri siti astronautinews.it oppure alle directory di podcast e lasciare un commento, un mi piace, oppure alle nostre varie attività sui vari social network. Parlo della nostra pagina Facebook oppure del nostro account Twitter. Rilanciare i nostri articoli, rilanciare i nostri podcast, insomma, farvi un po' attivisti della divulgazione astronautica a vostra volta. dicevamo appunto anche le condivisioni, non solo attraverso i social network, ma anche attraverso per esempio il consiglio di ascoltare Astronauticast o di leggere Astronauti News o partecipare all'attività di forum astronautico ad amici, parenti che sapete magari anche solo marginalmente interessati all'astronautica, o perché no, perché una delle vostre domeniche di fronte al vostro pranzo insieme ai parenti e agli amici esce una discussione sull'astronautica che in genere nei mass media è trattata in maniera quasi parodistica, e dite ma perché non vai a vedere da quelle parti, c'è un gruppo di pazzi scatenati che però non se la cavano così male, vai a dare un'occhiata, potresti trovare degli spunti interessanti. Naturalmente, dicevo, accettiamo anche donazioni, potete anche decidere di regalarci un euro ogni tanto, di fingere di comprare la vostra rivista preferita e farci una piccola donazione, anche questa è assolutamente ben accetta. E l'ultimissimo punto è, alcuni dei nostri articolisti sono particolarmente, chiamiamo così, vanitosi, amano moltissimo i complimenti, allora perché non inviarci delle belle fan mail? E ce ne arrivano, devo dire, alcune ci arrivano delle mail davvero interessanti e qualche volta commoventi di nostri lettori o ascoltatori che ci ringraziano e sono vere e proprie fedde di canni, come si dice in siciliano, delle belle fettazze di carne che ci sbaffiamo moralmente tra di noi e ci danno sempre una spinta ad andare avanti. Allora, direi, ho dimenticato qualcosa, Paolo, delle nostre varie possibilità di contribuzione?
Direi che hai ricordato tutto quanto.
Ah, quindi ho dimenticato... non ho dimenticato la data all'inizio, scusami, la dovevi dire tu per la tua autorevolezza. Bene, è davvero tutto, non ci resta che ringraziare al momento l'unico donatore della settimana, che è proprio il nostro Gian Pietro Ferrario. Mi sembrava giusto lasciarlo in fondo perché ormai è quasi vicino il momento della sua intervista e per questa ragione grazie Gian Pietro per la tua donazione ricorrente e passo la parola a Paolo che farà un po' da disc jockey della rubrica Ritorno a Futura e dell'intervista con Gian Pietro Ferrario. Ed ecco quindi il momento ufficiale dell'inizio della rubrica Ritorno a Futura.
Huntsville, Munich, Tacuba and Moscow, good morning. Expedition 42 is ready for the DPC.
Ritorno a Futura, la scienza, le emozioni e le curiosità dell'avventura nello spazio di Samantha Cristoforetti. E questa volta parliamo proprio di emozioni, perché Samantha è stata protagonista di un'iniziativa di grande valore sociale, un'iniziativa che desiderava e a cui stava lavorando veramente da molto tempo. Il 18 di aprile del 2015 ha effettuato dei collegamenti radioamatoriali con alcuni ragazzi degli istituti di penitenziari minorili di Bologna e di Milano. E per parlarne abbiamo come ospiti di questa puntata, di questo episodio, Gian Pietro Ferrario, radioamatore e consigliere dell'associazione ISAA, e Riccardo Rossi, che è uno dei componenti fissi dell'equipaggio del podcast Astronauticast. Gian Pietro e Riccardo hanno collaborato all'organizzazione e alla realizzazione di questi collegamenti. Ciao Gian Pietro e ciao Ricky.
Ciao Paolo.
Bene, grazie. Vorrei cominciare chiedendovi di raccontarci questi contatti con Bologna e Milano. E voi a quale avete partecipato in particolare?
Chi parla? Io o Ricky?
Dai, parto io. Chiaramente Gian Pietro è molto più attivo da questo punto di vista, essendo anche un mentor per quanto riguarda ARIS. Io per prossimità ho colto l'occasione di aiutarlo per quindi il contatto radio con l'Istituto Penitenziario di Bologna, quindi era comodo, l'iniziativa era bella e desideravo anch'io di partecipare appena mi fosse venuta l'occasione a questo tipo di evento, quindi ci siamo così accordati e ci siamo ritrovati a Bologna, anzi in realtà Gian Pietro mi è passato a prendere, visto che era di strada, e siamo andati insieme a Bologna per fare questo contatto radio.
Esatto, quindi sì, giustamente come dice Ricky, noi siamo stati impegnati nell'organizzazione e poi nella realizzazione del contatto di Bologna.
Cosa è successo quindi in questi contatti? Che tipo di conversazione c'è stata tra Samantha e questi ragazzi?
Ma allora, se qualcuno Già ci ha ascoltato in precedenza, in passato ne ho parlato più volte di che cosa consiste il progetto ARIS, però fondamentalmente è un progetto che consente di permettere a studenti di scuole di ogni ordine grado di tutti i paesi che contribuiscono al mantenimento della Stazione Spaziale Internazionale di poter colloquiare per pochi minuti con uno degli astronauti a bordo, con la possibilità di porre in diretta via radio, quindi non tramite un videomessaggio registrato o chissà quale metodo alternativo, ma direttamente attraverso il microfono di una radio, porre delle domande e ascoltarne le risposte direttamente dall'astronauta. E in questa occasione è stato, come dire, un progetto un po' particolare perché l'interlocutore dall'altra parte è stata Samantha e da questa parte erano degli studenti, ma degli studenti di una scuola un po' particolare, che appunto, come dicevamo, erano i ragazzi detenuti nell'istituto di detenzione minorile di Bologna. Poi racconteremo fra poco anche che successivamente, quasi in contemporanea all'orbita successiva, quindi un'ora e mezza dopo, la stessa cosa si è ripetuta anche all'Istituto di Milano Beccaria, con le stesse modalità, quindi una serie di ragazzi che si sono preparati, hanno pensato a una serie di curiosità che avrebbero voluto sentirsi soddisfatte da chi svolge un lavoro che penso rappresenti un po' il sogno di tutti da bambini, e che in questo caso si sono appunto visti rispondere da Samantha a bordo della stazione.
Per aggiungere una piccola nota tecnica, visto che la domanda era anche rivolta tecnicamente come si è svolta, se ci avete già seguito sapete che i contatti ARIS sostanzialmente si possono effettuare in due maniere, con un contatto diretto, quindi banalmente la radio sulla Stazione Spaziale Internazionale trasmette e la radio nella scuola o insomma, nel luogo ricevente riceve e parla in simplex, cioè direttamente. Oppure si può fare in telebridge, che è, insomma, sia una stazione intermedia che riceve, e dalla stazione intermedia all'istituto o coinvolto nell'attività ci si collega tramite un normale collegamento telefonico. Questa modalità permette, se vogliamo, è un po' meno affascinante perché proprio non è un contatto diretto via radio, però nulla toglie il fatto che ha un'infinità di vantaggi, come ad esempio se una location non so, è incastrata nelle montagne e quindi durante un passaggio della Stazione Spaziale Internazionale la vedrebbe. Insomma, e per un arco di tempo inferiore rispetto a una stazione in pianura, ecco che la stazione Telebridge la riesce invece a seguire più a lungo. Oppure, se la stazione Telebridge è in un'altra parte del mondo, una scuola, ad esempio, può riuscire a fare un contatto anche quando fisicamente la stazione spaziale non passa sopra all'istituto, diciamo, ricevente. In questo caso la nostra stazione Telebridge, insomma, è una stazione famosa, è quella di IK1 SL di Claudio a Casale Monferrato, una stazione attrezzatissima. Altro caso in cui una stazione Telebridge può essere utile è se magari ci sono difficoltà a installare delle antenne adeguate nell'istituto per, insomma, ricevere la stazione spaziale, perché, ok, ho detto è semplice parlare con la stazione spaziale in simplex, ma quantomeno ci vuole un'antenna in grado di inseguire, quindi di stare dietro sia in azimut che in ascensione, insomma, la stazione spaziale. Quindi, se non si ha la possibilità di installare un'antenna con doppio rotore, insomma, possiamo sfruttare già la stazione di Casale, che è super attrezzata ed è stato possibile anche in questo caso, come altre volte, fare il contatto in maniera assolutamente insomma, chiara, semplice, senza problemi tecnici, diciamo, rilevanti.
Prima di cedere la parola a Marco per un'altra domanda, volevo solo ricordare, precisare che abbiamo parlato di scuola perché questi ragazzi in questi istituti minorili seguono un percorso scolastico per conseguire un diploma. Quindi, anche se questi contatti non sono avvenuti con la procedura usuale del programma ARIS, le modalità sono simili, cioè si trattava anche in questo caso di studenti in età da scuola superiore, quindi
Sì,
questo
tra
qua.
l'altro il direttore del carcere di Bologna ha tenuto a sottolineare questo aspetto, insomma, tutte una serie di attività che i ragazzi svolgono all'interno del loro periodo di detenzione. per insomma poter uscire e insomma avere più possibilità di inserimento in ambito sia didattico che anche lavorativo, quindi assolutamente sono in contatto con tantissime altre realtà, parlava anche, non so, di diplomi di tipo alberghiero, quindi poter insomma riuscire a trovare insomma un impiego con più facilità insomma nell'ambito della ristorazione piuttosto che insomma bar o roba del genere, quindi insomma comunque i ragazzi sono seguiti a 360 gradi per poter insomma avere profitto di questo insomma periodo di
inserirsi.
Sì, esatto.
Marco, volevi chiedere qualcosa?
Sì, perché come si sottolineava all'inizio è davvero peculiare l'idea di realizzare questo collegamento nell'ambito di un carcere minorile, quindi mi chiedevo quali sono state le difficoltà di organizzare e realizzare questa iniziativa che mi pare non abbia precedenti.
Ma allora, stavo guardando proprio adesso mentre ne parlavamo perché non ricordavo quando ne avevamo iniziato a parlare io e Samantha e sto vedendo che sostanzialmente ad aprile del 2014 Samantha ci ha proposto quest'idea durante un po' lo scambio di mail nelle quali ragionavamo su quale sarebbe stata la sua attività per il programma ARIS, quello tra virgolette ufficiale, quindi con le scuole già candidate, già in lista e che durante la sua missione hanno ottenuto e ancora alcune avranno l'occasione di ottenere un contatto con lei. Quindi insomma all'incirca un anno fa Samantha ci ha proposto questa idea un po' pazza di provare a coinvolgere anche un ambiente in cui appunto i ragazzi non fossero in un istituto scolastico classico. Dall'idea però alla realizzazione pratica è passato fondamentalmente quasi un anno, non solo perché abbiamo dovuto attendere che Samantha fosse lì, ma perché realmente fino all'ultimo siamo rimasti nell'incertezza che questa cosa si potesse realizzare. La difficoltà più grande è stata quella di ottenere un consenso a poterlo realizzare, a poter effettuare questo tipo di collegamento, perché potete immaginare che i ragazzi sono in quella struttura e sono in un regime di detenzione, quindi non hanno tutte le libertà di cui può godere uno studente di una scuola e quindi abbiamo dovuto chiedere un permesso che gli consentisse di intrattenere un colloquio, tra virgolette, non ufficiale con una persona al di fuori dell'istituto e anche con chiaramente noi che siamo andati a realizzarlo fisicamente. E ci è voluto appunto quasi un anno, diciamo che a un certo punto, più o meno alla fine dello scorso anno, avevamo quasi deciso di abbandonare l'idea insieme a Samantha perché sembrava non si trovasse il modo di uscirne. Poi fortunatamente, tra agganci, amicizie varie e forse anche un po' per fortuna, si è trovata la strada giusta che poi fondamentalmente è stata quella di arrivare ad ottenere un consenso ufficiale dal Dipartimento di Giustizia Minorile, che dipende chiaramente dal Ministero della Giustizia. E una volta che questo è diventato ufficiale, poi da lì le cose sono state in discesa, fino ad arrivare chiaramente ad avere la disponibilità di Samantha, che ricordo ecco, lo ha fatto in maniera volontaria e, come dire, fortemente voluta direttamente da lei, non è rientrato nella pianificazione ufficiale degli eventi con le scuole. Magari ci sta ascoltando qualche scuola e dice, ma come, in meno di un anno Samantha ha dato la possibilità di parlare ai ragazzi in quell'istituto? A volte le scuole attendono anche 2-3 anni, questo è stato un evento speciale, particolare, coordinato da lei, diciamo, voluto e coordinato da lei col nostro aiuto.
E che, tra l'altro ha svolto, di pure Ricky.
È che eravamo un elemento in più di preoccupazione è stato il lancio ritardato di un giorno di Dragon e quindi questo contatto radio si è svolto in piena attività di insomma di un load di scaricamento dell'immateriale di Dragon, che se state leggendo anche il diario di Samantha sapete benissimo che anche c'è della roba deperibile, quindi deve essere immediatamente trattata. Fortunatamente, proprio per quello che diceva Gian Pietro, Samantha voleva fortemente questo contatto, si è riuscita a ritagliare uno spazio nella pausa pranzo e un pochino anche dopo per il passaggio su Milano, e quindi siamo riusciti a fare questa cosa.
E tra l'altro una parte o la maggior parte di queste difficoltà nell'organizzare i collegamenti sono dovute al fatto che in fondo essendo stata la prima iniziativa di questo tempo, era ancora un territorio inesplorato dal punto di vista così amministrativo e pratico, e quindi è stato necessario letteralmente capire quali potessero essere i problemi, le difficoltà, e superarle una a una e cercare di capire che cosa fare. Ma tornando al collegamento, proprio alla preparazione del collegamento, che tipo di preparazione dal punto di vista didattico hanno svolto i ragazzi? Voi vi siete occupati anche di questa fase?
Ma allora, sotto questo aspetto, ovviamente i ragazzi sono stati preparati come si fa normalmente per qualsiasi scuola che si appresta ad effettuare un collegamento nel progetto ARIS. Nello specifico caso sia dell'Istituto Beccaria che di Bologna ci siamo avvalsi del prezioso aiuto dell'amico Stefano Sandrelli, impiegato presso l'INAF, l'Osservatorio di Brera a Milano, che sempre per reciproche conoscenze si è prestato a fare una sorta di, come dire, breve lezione, piccola lezione ai ragazzi di entrambi gli istituti in preparazione al contatto. Quindi è stato il modo di stimolare l'interesse e in realtà anche fargli conoscere un mondo a loro totalmente sconosciuto. Io sono stato presente a Bologna durante la lezione, non a Milano, purtroppo non ne ho avuto l'occasione, e vi assicuro che tre quarti dei ragazzi presenti non voleva crederci che Samantha potesse realmente essere nello spazio e che fosse possibile che un uomo stesse in una capsula, in una navicella nello spazio. No, secondo me Samantha è dall'altra, nella porta dietro di noi e ci parla attraverso il telefono, è impossibile che sia nello spazio. Però insomma, ecco, sono ragazzi che hanno un trascorso di vita un po' particolare, per molte cose ovviamente non hanno vissuto esperienze che magari noi diamo per scontate e che ci consentono di avere un bagaglio, per cui molte cose le crediamo e le viviamo, le abbiamo vissute o comunque siamo in grado di comprenderle. Nel loro caso molto spesso no. E questo secondo me è stato uno degli aspetti più belli, quantomeno che mi ha emozionato di più in tutti questi mesi di preparazione fino poi ad arrivarci, l'aver visto accendersi un istante di benessere, di contentezza in questi ragazzi che sicuramente non stanno passando un periodo della loro vita particolarmente felice. La speranza è quella che questo possa anche servire così a dare un po' di speranza per il futuro e permettergli dopo questa fase di intraprendere un percorso, come dire, dritto. Ecco.
Poi se vogliamo un attimo sottolineare un altro aspetto, diciamo, della preparazione dei ragazzi che magari è differente rispetto a una scuola ordinaria, che magari qualche ragazzo che aveva partecipato agli incontri di preparazione nel frattempo aveva scontato il suo periodo di detenzione, quindi non ha potuto partecipare. Anche questa è una piccola differenza, che magari in una scuola è un percorso predefinito e si sa, insomma, il contatto c'è quel giorno, l'anno scolastico e gli studenti ci sono, qui c'è anche questa variabile in più che purtroppo ha precluso, tra virgolette, a qualche ragazzo la possibilità di parlare direttamente con Samantha, però quantomeno è stato coinvolto ugualmente in questo tipo di attività.
E dopo questa premessa, appunto, dell'incredulità per quanto riguarda il fatto che Samantha potesse essere nello spazio, ma poi quando l'hanno sentita veramente parlare, sono accorti che stavano comunicando con lei che stava viaggiando sulla stazione spaziale, come hanno reagito, cosa hanno commentato poi su questa cosa, quello soprattutto dei ragazzi, ma anche del personale delle case di detenzione?
Ma guarda, Riccardo era presente con me, ti posso fare l'esempio di uno dei ragazzi che era presente a Bologna e che qua, quando ci stavamo preparando, nei pochi minuti prima del contatto, si è in qualche modo incaponito a voler leggere la domanda scritta e pensata da lui, che nella lista delle domande era, se non ricordo, la 12ª, la 13ª domanda. Allora ho cercato di fargli capire che ci sarebbe stato il rischio, dovendo seguire una scaletta, diciamo, una sequenza già predefinita delle domande, ci sarebbe stato il rischio che quella non ci saremmo arrivati a poterla leggere, a far ascoltare la risposta, e ci è rimasto malissimo, quindi assolutamente lui avrebbe voluto sentire la risposta dalla domanda pensata da lui. Poi durante il contatto, quando un po' ci siamo resi conto che il segnale era buono, l'audio era buono, Samantha ci ascoltava bene, noi al contrario l'ascoltavamo molto bene, allora gli ho detto vai, la prossima la leggi tu e leggi la tua domanda. Ti giuro, ho visto accendersi una luce nei suoi occhi, una contentezza, ed è stato, tra l'altro, ho notato questo particolare, l'unico ragazzo a salutare, cioè a presentarsi a Samantha con il suo nome. E quando Samantha gli ha risposto salutandolo per nome, vi assicuro che è stato come dare un sacco di caramelle a un bambino, si è riempito di una gioia, io l'ho notato immediatamente questa cosa. Poi anche gli altri, tutti molto contenti, forse inizialmente increduli, ma poi soddisfatti alla fine, ci hanno ringraziato, contenti e soddisfatti di come era andata. Un mesetto prima, quando siamo stati per la lezione di preparazione con Stefano Sandelli, vi assicuro, più della metà non ci credeva che Samantha ci avrebbe parlato direttamente dallo spazio, quindi sicuramente gioia per tutti quando la cosa si è svolta, si è realizzata e l'hanno sentita parlare direttamente con loro.
Anche
non so
perché,
poi tu dici se hai avuto...
Sì, anche perché tipo il direttore molto, cioè scherzosamente diceva, ma come Samantha ha parlato col Presidente del Consiglio, ha parlato con Sanremo, adesso parla addirittura con noi, quindi era assolutamente motivo di orgoglio anche per, diciamo, il personale del carcere, non solo per i ragazzi.
Ma io mi ero preparato a dire il vero una domanda proprio su quello che aveva lasciato questa esperienza dal punto di vista personale umano, che rimane anche se avete in parte già risposto. Approfitto un secondo solo per dire che secondo me questa iniziativa la dice lunga anche sulla sensibilità di Samantha, perché senza nulla togliere a nessuno degli altri astronauti, avere avuto l'idea, l'intuizione di ricordarsi anche di persone, come dire, tra gli ultimi, è qualcosa che le fa veramente molto onore, che trovo profondamente commovente. Però tornando a voi, avete qualche altra impressione dal punto di vista emotivo, personale, che vi ha toccato in maniera particolare?
Insomma, io per quanto ti ho raccontato, sicuramente l'emozione vista nei ragazzi, che in realtà è la stessa emozione che vivi in qualsiasi di tutti gli eventi che mi è capitato di condurre in questi pochi anni di attività ARIS, per me è impagabile, nel loro caso ancora di più, perché, ripeto, hanno un trascorso di vita per cui molte tappe le hanno saltate, quindi seppur, adesso non saprei dirti esattamente l'età, comunque 15, 16, 17 anni, la reazione è stata quella di veramente un bambino di 5-6 anni, insomma, che gli dai le caramelle e lo fai il bambino più felice del mondo. Però sì, ecco, in generale sicuramente l'emozione è quella di suscitare stupore nei ragazzi, e tanto più in questo caso.
Stupore che si riflette anche ad esempio in una domanda fatta invece da un ragazzo del carcere di Milano, che appunto ha chiesto a Samantha: ma perché hai voluto fare un contatto proprio con noi? Questo stava proprio ad evidenziare questa se vogliamo
incredulità.
Esattamente, Paolo, questa incredulità, e quindi vi consiglio comunque di ascoltare, di andare a risentire questi frangenti, trovate le registrazioni solo audio, capirete perché stavolta non c'è il video, insomma c'è anche una questione di privacy per questi ragazzi. Potete comunque ascoltare la registrazione del contatto radio sulle nostre pagine di Astronauti News, così vi potete fare anche un'idea dalle vive voci dei protagonisti, chiamiamoli così.
Sì, ecco, poi un'altra cosa che... Oh, scusa Paolo.
Vai, volevo solo dire che inseriremo il link nelle note dell'episodio.
No, ecco, volevo solo aggiungere che un'altra particolarità che ho notato è che nella sequenza delle domande, quasi tutte le domande, si è visto un po' quanto i ragazzi in qualche modo abbiano fatto un confronto tra la condizione di Samantha e la loro condizione, perché le domande sono state quasi tutte domande che hanno cercato di chiedere a Samantha il suo comportamento, suo approccio nei confronti di, non so, come passi il tempo libero, se puoi parlare con i tuoi familiari, se vi fate male cosa succede, piuttosto che cose del genere che sono molto attinenti a a quello che in quel momento loro stanno vivendo, quindi una condizione di reclusione in cui i contatti con i familiari sono, come dire, centellinati, e il tempo libero in qualche modo devono trovare il modo di passarlo. Quindi mi ha colpito molto questa cosa, perché molto probabilmente si sono un po' identificati, o hanno identificato Samantha quando gli abbiamo raccontato l'ambiente in cui vive, le condizioni in cui si trova, molto vicino a loro. E questo penso che appunto li abbia, come dire, un po' appagati, o comunque li abbia dato un po' di fiducia, ecco, che...
Quindi cercavano dei paralleli tra la loro situazione di chiusura e isolamento con la situazione simile di Samantha, in qualche modo.
Sì. Ecco, poi sì, sono uscite anche domande su argomenti che non abbiamo potuto raccontare, però potete immaginare a cosa si riferissero.
Dicevi, Riccardo?
No, che esattamente la penso come Gian Pietro, perché la sensazione era questa, insomma, questa idea, questo magari anche inconscio tentativo di cercare un parallelismo sul loro stato attuale e, insomma, su quello che invece Samantha prova e vive a bordo della stazione spaziale.
Ecco, vorrei concludere chiedendovi chi ha collaborato all'organizzazione e alla realizzazione di questo progetto, in particolare se c'è qualcuno che volete ringraziare o ricordare.
Ma allora, prima di tutto ci tengo a ringraziare le due persone che sia per Milano che per Bologna ci hanno aiutato a creare e a riuscire ad arrivare alle persone chiave per ottenere il consenso, che nel caso del carcere di Milano è Suor Grazia Pizzarello, ex insegnante, credo, della scuola media, comunque di una Samantha bambina, che... Qualcuno di voi ha avuto occasione di incontrare forse lo scorso anno, e che
anche Riccardo.
E che tramite Samantha, per conoscenze reciproche di persone presso il carcere di Milano, ci ha consentito di arrivare alla vice direttrice, la dottoressa Olimpia Monda, con la quale abbiamo fatto tutta la trafila di ottenimento dell'autorizzazione. Per quanto riguarda Bologna, Stefano Sandrelli, che è stato appunto anche lì l'anello di congiunzione tra Samantha e il carcere di Bologna, il direttore del carcere di Bologna, con il quale siamo riusciti anche lì ad ottenere il consenso al contatto. E poi ci tengo chiaramente a ringraziare chi mi ha dato una mano per tutto l'aspetto tecnico, Riccardo, che era con me a Bologna, e i miei due colleghi radioamatori dell'Associazione Radioamatori Italiani, la sezione di Erbe di cui faccio parte, Alessandro Recanzone e Maurizio Grassini, che hanno gestito in maniera totalmente autonoma il contatto di Milano. E poi un applauso gigantesco a Claudio Ariotti della stazione Telebregi di Casale Monferrato, che come sempre, come ha fatto in, forse mi raccontava l'altro giorno, 103 o 105 contatti Aris, un lavoro impareggiabile. Un piccolo triste ricordo che ci tengo a fare è che nel giorno del contatto di Bologna e Milano è venuto a mancare uno dei tecnici, l'amico Max, uno dei tecnici che ha messo in piedi, ha costruito e realizzato la stazione di Casale Monferrato, e questo rende ancora di più onore a Claudio, che in una giornata tristissima per tutti loro si è comunque prestato e ha impiegato del tempo da dedicare alla passione, ma probabilmente come Max avrebbe voluto sicuramente.
Ma non solo, ma Claudio è riuscito non solo a fare questi collegamenti così con il dispiacere di questa perdita, ma anche con condizioni tecniche abbastanza difficili, perché almeno nel collegamento di Milano, se non ricordo male, c'è stata una grandinata a Casale Monferrato, quindi questo credo che abbia complicato.
Sì, ma la sua stazione è a prova di temporale, di qualsiasi altra avversità, quindi ha dimostrato di essere veramente prestante, quindi non avevo dubbi che sarebbe andato bene.
Bene, allora ringrazio Gian Pietro e Riccardo, e ricordo che l'avventura di Samantha nello spazio continua e noi continueremo a raccontarla nel Ritorno a Futura.
Ottimo Paolo, sei di nuovo tu protagonista, però mi dispiace dirtelo, perché siamo arrivati alla più amata delle rubriche dei nostri fan, anzi, Paolo, permettimi, delle nostre fan, le stesse che ti inseguivano ai bei tempi sotto casa di Michael quando registravamo tutti e tre insieme dal vivo, ed è proprio le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Nell'episodio precedente ho esordito ricordando che 10 anni prima, era il 2005, l'aprile del 2005 in particolare, c'era un italiano sulla stazione spaziale internazionale. Ho parlato della missione Eneide di Roberto Vittori. Oggi è il 23 aprile del 2015 e posso dire che 14 anni fa, in questi giorni di aprile, c'era ancora un altro italiano sulla stazione spaziale internazionale. Sto parlando di Umberto Guidoni, che fece parte dell'equipaggio della missione Shuttle STS-100. La navetta Endeavour, con 7 astronauti a bordo, tra cui il nostro Guidoni, fu lanciata dal Kennedy Space Center il 19 di aprile del 2001. E in quell'occasione, Umberto Guidoni diventò il primo astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea a raggiungere la stazione spaziale internazionale. Nell'episodio precedente invece avevo ricordato che Vittori diventò, in quell'occasione, durante la missione Eneide, il primo astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea a tornare 2 volte sulla stazione spaziale. Torniamo però ad STS-100 per ricordare che in quell'occasione, in quella missione, venne installato sulla stazione spaziale internazionale un componente essenziale che Samantha ha utilizzato proprio in questi giorni per catturare il Cargo Dragon. Stiamo parlando del braccio robotico Canadarm 2, così chiamato innanzitutto perché è stato realizzato dall'Agenzia Spaziale Canadese, e il principale contributo dell'Agenzia Spaziale Canadese al progetto, al programma della stazione spaziale internazionale. Canadarm 2 perché il primo Canadarm è stato quello utilizzato a bordo delle navette spaziali Shuttle. Quindi in questa missione venne installato questo componente critico per diverse ragioni. Innanzitutto perché ha consentito nelle missioni successive il completamento della costruzione della stazione spaziale, perché molti dei moduli erano pensati per essere prelevati con il braccio robotico della stazione dalla stiva dello shuttle ed essere posizionati, montati nella posizione corretta della stazione spaziale. Il Canadarm è stato utilizzato molto però anche per delle operazioni di manutenzione e di riparazione, nel corso delle quali alcuni astronauti hanno svolto delle passeggiate spaziali, utilizzando il Canadarm per spostarsi o per trasportare delle attrezzature, ma poi il braccio robotico, questo braccio robotico, viene impiegato anche nelle attività ordinarie della stazione spaziale, per esempio per catturare veicoli come Dragon o anche come Cygnus, che non hanno capacità di autonoma di attracco alla stazione, ma si limitano ad avvicinarsi a una distanza di una decina di metri e vengono poi catturati con il braccio manovrato da un astronauta, e in questo caso pochi giorni fa lo ha fatto Samantha per catturare la capsula Cargo Dragon della missione CRS-6. In questa missione, e questo fu anche uno dei ruoli di Guidoni, venne portato anche uno dei moduli logistici MPLM, i Multi-Purpose Logistic Modules, realizzati in Italia e forniti dall'Italia come contributo alla NASA per la realizzazione della stazione spaziale per una serie di accordi bilaterali. In questo caso viaggiò nella stiva della navetta Endeavour e fu utilizzato sulla stazione spaziale il modulo Raffaello, che venne ancora una volta prelevato con il braccio robotico e agganciato a un portello della stazione spaziale in modo che gli astronauti potessero entrarci. Si trattava di un modulo pressurizzato, potete immaginarlo come un container che serviva per trasportare attrezzature verso la stazione spaziale, quindi gli astronauti entravano e tiravano fuori questo cargo per lasciarlo a bordo della stazione e riempivano questo modulo con materiale da riportare a terra oppure da smaltire. Quindi nel corso dei giorni di permanenza sulla stazione spaziale, Guidoni e gli altri membri dell'equipaggio svuotarono il cargo e poi lo riempirono con le attrezzature da riportare a terra. La navetta Endeavour portò in questa missione diverse altre attrezzature e componenti della stazione, tra cui l'antenna UHF che venne installata in una passeggiata, in una delle due passeggiate spaziali di questa missione. L'antenna UHF venne montata in questa passeggiata spaziale sul modulo del laboratorio americano Destiny ed ha una forma caratteristica che ricorda un po' la lettera T dell'alfabeto, che potete vedere nelle inquadrature, per esempio, delle telecamere esterne della stazione spaziale. Parlavamo di queste passeggiate spaziali, ne vennero fatte due, una delle quali appunto per l'installazione dell'antenna UHF, e a queste passeggiate spaziali partecipò un altro astronauta molto conosciuto, diventato famoso in questi ultimi anni. Parliamo di Chris Hadfield, l'astronauta canadese Chris Hadfield, che in quell'occasione durante STS-100 fece la seconda delle sue tre missioni nello spazio. Prese parte Hadfield a entrambe queste passeggiate spaziali, diventando il primo astronauta canadese a svolgere un'attività extraveicolare. Questa missione svolse appunto questi che erano i compiti principali, cioè l'installazione del Canadarm e di alcuni componenti come l'antenna UHF, l'attracco, l'aggancio del modulo logistico Raffaello e quindi il carico e lo scarico di attrezzature e rifornimenti, e queste passeggiate spaziali per lavorare ancora per proseguire al montaggio di questi componenti della stazione spaziale. La navetta spaziale Endeavour tornò sulla Terra alla fine della missione il 1° di maggio del 2015, quindi 14 anni fa. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Ottimo Paolo, anche questa volta la rubrica è stata ricca e interessante. Ho dato un'occhiata mentre parlavi al nostro orologio di missione, siamo arrivati quasi alla boa dell'ora e mezzo di trasmissione, ma questo non ci spaventa. Tra l'altro, Riccardo, mentre tu raccontavi, mi faceva notare di una notizia che è uscita dall'agenzia ANSA, che dice qualcosa di molto interessante. La accenniamo solamente ripromettendoci di tornarci sopra se sarà confermata nei prossimi episodi. Riccardo, cos'è che è stato pubblicato da ANSA?
Visto che Paolo è un po' di tempo che Nonno Apollo sta parlando di astronauti italiani, giustamente, c'è una dichiarazione di Battiston che dice che ci sono in preparazione nel giro di 4 anni altre 2 missioni e con impegnati degli astronauti italiani. Ora non si sa ancora di chi stia parlando, quindi vi lascio cercare voi su internet le varie speculazioni sui nomi, però insomma questo ci lascia ben sperare di per insomma altri connazionali in orbita. Gli astronauti attivi comunque sono i soliti, quindi Vittori, Nespoli, Parmitano e Samantha, quindi saranno pescati da questi 4 attivi e insomma staremo a vedere chi insomma tornerà sulla stazione spaziale per primo, e noi saremo qua a raccontarvelo ovviamente.
Ok, sto verificando tecnicamente se Paolo è ancora con noi, perché si lamentava di vederci frizzati. Vediamo un po'. Lo sento pingare in chat. Beh, mi dispiace in un certo senso, perché ancora il nostro Paolo aveva preparato per noi un link, il link della settimana, se volete subentro velocemente io, sperando che possa raggiungerci, e però così conteniamo i tempi. Abbiamo Abbiamo, Paolo ha preparato un link che ho letto anch'io, ho trovato estremamente interessante e che giocava un po' con il caffè, quanto costa il caffè che Samantha Cristoforetti berrà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, perché è da poco giunta sulla Stazione Spaziale la macchina Espresso, che non è naturalmente una macchina normale perché per i requisiti della microgravità si è dovuto sostanzialmente progettare specificamente per quell'ambiente la cosiddetta macchina del caffè, che però è molto ricca di funzionalità, non si limita infatti a fare un buon espresso, ma è di fatto una macchina in grado di preparare una serie di bevande a base di acqua calda, acqua riscaldata ad alta pressione, e peraltro non è stato però neanche nascosto l'aspetto ricreativo, perché è vero che gli astronauti sono a bordo della stazione per 6 mesi e devono cercare di fare del loro meglio per portare avanti un programma scientifico importante che spesso richiede anche di sacrificare parte del loro tempo libero, una parte considerevole. È anche vero però che è interesse della missione stessa che l'aspetto psicologico degli astronauti sia tenuto in particolare considerazione, proprio per le cose che accennavate anche quando si parlava delle strane ma reali correlazioni tra il carcere e l'ambiente chiuso della stazione spaziale. E allora poter farsi la classica pausa caffè, quella che in realtà tutti quanti noi amiamo e usiamo per spezzare il ritmo della giornata lavorativa, può assumere un aspetto psicologico particolarmente importante. D'altro canto, sul blog di Paolo Attivissimo, il noto divulgatore scientifico e giornalista che opera da Lugano, è stato ospitato un articolo interessante che si è andato a sezionare i costi di una tazzina di caffè, mettendo insieme cosa? Beh, un pochino tutto: il costo commerciale di lanciare una certa massa nel cosmo, il costo del design, il costo di sviluppo, il costo di mantenere una struttura che comunque consuma spazio ed energia a bordo della stazione spaziale per un'utilità che potrebbe sembrare frivola. Abbiamo già detto in apertura che in realtà l'aspetto psicologico è molto importante e di fatto, calcoli alla mano, l'azienda Lavazza che ha prodotto la macchina in collaborazione anche con Argotech, di fatto ha parzialmente sponsorizzato questo lancio, che però è stato curato dalla NASA. E secondo la ricostruzione dell'autore di questo pezzo, il costo di una tazzina di caffè si aggira intorno alle 42 euro. Non è tanto, secondo me, importante fare i classici discorsi da polemica: ah sì, però magari mandare, che ne so, un sacchettino di caffè liofilizzato sarebbe stata la stessa cosa. Sappiamo bene la differenza tra un buon caffè fresco e qualcosa che potete fare con il caffè dessiccato che poi viene sciolto in acqua. Rimane anche importante uno studio di tipo scientifico rispetto all'operatività di un apparato ad alta pressione all'interno della stazione spaziale, dove non c'è la gravità perché annullata dalla forza repulsiva della velocità della stazione stessa, che trascina i liquidi al loro posto. È molto particolare, che per capire bene il funzionamento è stato predisposto nell'articolo anche uno schema, è stato riportato lo schema preparato da Lavazza e da Argotech che illustra bene il funzionamento, e ci sono a disposizione di voi amici lettori anche tutti i link all'articolo a descrizione tecnica dell'esperimento pubblicato sul sito della NASA, che offre una serie di dettagli interessanti e tra l'altro spiega bene tutte le funzioni di questa macchina. Interessanti sono anche le tazzine spaziali, e mi ha fatto venire in mente un esperimento fatto con la copertina di un manuale e alcune graffette da Don Pettit, che secondo me tra i membri della Stazione Spaziale Internazionale è quello che ha fatto più giochi di tutti i tipi e si è divertito.
Il MacGyver della Stazione Spaziale.
Esatto.
Vinci della Stazione Spaziale.
Vedendo la forma di queste tazzine che vedete sull'articolo ospitato nel blog di Paolo, mi è venuto in mente subito questa costruzione che lui aveva fatto con le copertine trasparenti e le graffette, perché aveva dimostrato la particolarità del comportamento dei liquidi in microgravità e la tensione superficiale, che è una forza dominante in quelle condizioni. Ma forse mischiando un po' la sua pronuncia, un po' il suo accento, un po' la sua MacGyverità, a me questa cosa era piaciuta tantissimo. E allora nulla, non mi dilungo ulteriormente perché ovviamente non posso fare una lettura dell'articolo, anche perché va molto nel dettaglio rispetto ai costi, dà un'ottima visione rispetto al budget dell'ESA, spiega bene come vengono spesi i soldi dei contribuenti nell'ambito della nostra agenzia spaziale continentale, e quindi direi innanzitutto un complimento all'articolista che ha fatto un ottimo lavoro, e a Paolo per ospitare sempre con questa generosità articoli scritti di suo pugno o da suoi collaboratori riguardanti l'astronautica, sicuramente una cosa positiva. E vi invito appunto ad andare a visitare questo articolo che troverete nei link nelle note dell'episodio per poter approfondire in maniera adeguata.
Vorrei soltanto, Marco, dire che questo articolo di Paolo Calisse, ospitato sul blog di Paolo Attivissimo, è interessante non solo per le stime dei costi che fa, quindi per il risultato, ma anche perché è un'analisi dietro le quinte di come funziona la pianificazione, il finanziamento e quali sono i costi della realizzazione e della progettazione di un esperimento scientifico che vola sulla stazione spaziale. Quindi ci fa capire qual è il lavoro, quali sono i costi, quali sono le difficoltà amministrative, organizzative, le fonti di spesa di un lavoro di questo tipo. Poi al di là appunto del risultato finale, che è soprattutto uno spunto interessante perché è d'attualità e se ne parla molto.
Sicuramente, allora invito tutti i nostri ascoltatori a evitare le facili ironie che si sono moltiplicate sul web a questo riguardo, ma di usare l'approccio giusto, che a mio umile parere è sempre quello di approfondire in maniera adeguata gli argomenti, evitare i luoghi comuni e andare a vedere appunto quali sono gli spunti che questo approfondimento ci offre. Una lettura caldamente consigliata, ed è per questo che l'abbiamo scelta per i nostri link della settimana. Va bene Paolo, intanto sono contento che tu sia tornato con noi, mi dispiace di essere zampato sulla notizia così velocemente, ma era per contenere i tempi, tant'è che adesso direi di iniziare il nostro giro di saluti, a meno che amici non abbiate qualcos'altro da aggiungere.
Vorrei soltanto salutare e ringraziare uno dei nostri ascoltatori abbastanza regolari ormai ultimamente, Ugo Burnham, che ci segue dal Regno Unito e quando può insomma cerca di ascoltarci, quindi lo ringrazio ancora, anche perché annuncia anche le nostre dirette, quindi magari qualche altro utente avrà potuto seguirci grazie alla sua segnalazione. Grazie ancora Ugo.
Grazie da parte di tutti noi, è uno dei comportamenti quello di condividere, rilanciare, consigliati nella nostra questua. Allora, cominciamo, questa volta cerco di andare in ordine, dalla mia sinistra il nostro ospite della serata Gian Pietro Ferrario che ci saluta.
Ciao a tutti, grazie dell'invito, alla prossima.
È stato un piacere averti con noi, da Ovest Ticino il nostro sempiterno Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli, da Carmagnola.
Ottimo, passiamo al nostro Paolo a Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e fino al prossimo episodio potete partecipare e contribuire alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Istituzionale Paolo, assolutamente istituzionale. Passiamo al nostro Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi e ci sentiamo alla prossima da Ricky Unreal. Mi sono sbagliato, ho sbagliato il saluto per una volta, da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Non fa niente, io sono contento perché sennò le gaffe le faccio solo io. È arrivato il mio momento, vi saluto Marco Zambianchi da Darmstadt che ha avuto il piacere di condurvi in regia per questo episodio. Un nostro saluto anche per Michael in trasferta. Vi aspetto tutti quanti per il prossimo episodio qui sulle frequenze di Astronauticast e fino ad allora ad Astra.